Astronauticast. Astronauticast, stagione 4, episodio 35. Magari qualcuno di voi già ci sta ascoltando da sotto l'ombrellone, ma noi siamo ancora in diretta dalle nostre rispettive città. Michael Sacchi al microfono numero 1 dagli Astronautica Studios di Milano. Qui con me
dagli studios vi saluta anche Paolo Amoroso.
E collegato dagli studi remoti di Erve c'è il presidente dell'associazione ISA, Marco Zambianchi.
Buonasera a tutti, ben ritrovati.
Ok, completiamo il giro. Questa sera siamo a formazione completa con anche un'aggiuntina, quindi continuiamo il giro con il nostro Luigi Morielli da Carmagnola, Ovest Ticino.
Ciao a tutti e benvenuti dopo una settimana di pausa che mi sono preso.
Luigi, ti chiedo di alzare un po' il volume del tuo microfono o la voce perché sei un po' basso, ma completamente...
Ok, Roger.
Perfetto, così va benissimo. Luigi Morielli, astrogation.blogspot.com, il blog dove lo potete trovare. È un uomo che fa dell'astronautica una passione che racconta al prossimo, quindi non può che avere il suo ruolo... principe nel team di Astronauticast per raccontare ogni settimana le news. Completa la formazione canonica il nostro Riccardo Ariel Rossi.
Buonasera a tutti da Modena, ciao gli amici in chat che ci stanno seguendo in diretta e ciao a chi ci ascolta in differita.
E se la passione di Luigi è lo spazio, la passione di Riccardo, cos'è la passione di Riccardo? Va bene, il nostro Riccardo lo trovate
sparare boiate?
Esatto, volevo proprio farti completare. No, a parte gli scherzi, Riccardo interpreta con tono ironico quello che sono le notizie aerospaziali e astronautiche e lo fa attraverso il suo account Twitter su twitter.com/spacehumor, dove ci sono delle vignette irriverenti che un giorno gli costeranno probabilmente una visita di qualche astronauta russo come il nostro Dimitri.
Speriamo di no.
Ogni volta che suona il citofono dopo il termine della missione di Nespoli hai un po' di paura, di la verità.
Esatto, non ho neanche videocitofono, quindi devo stare attento doppiamente.
Ok, poi questa sera abbiamo un ospite speciale che magari ci teniamo un attimo nascosto e poi tiriamo fuori dal cilindro quando è il momento, ma sarà molto presto. In realtà normalmente nella prima parte del podcast noi diamo le notizie di così public service announcement, parliamo di quello che è... Che cos'è questo rumore?
È l'ospite.
Sono io.
Penso che sia l'ospite okay. Che usa i gomiti sulla tastiera.
Cogliamo l'occasione
allora,
per
a questo
salutare
punto annunciamo anche l'ospite, non teniamo la sorpresa più. L'ospite è Lara. Oddio.
Lara Simonetta.
Simonetti,
scusa.
A me è sfuggito
Simonetti.
Il cognome all'ultimo secondo.
Lilla71
su Twitter.
Anche su Twitter ed è la vincitrice del concorso Cool Comet di ESA. Vi facciamo poi raccontare da lei tutti i dettagli su questo riconoscimento che ha avuto. E niente, stavo introducendo gli argomenti normalmente di servizio, dove parliamo della nostra associazione, del nostro podcast, del nostro forum. In questo caso invece ci troviamo a parlare dei nostri soci. Il primo è Riccardo, il cui presente Riccardo, che ha avuto anche lui un bel riconoscimento questa settimana.
Sì, per la rubrica Sono i nostri ragazzi. Siamo lieti di annunciare che due dei nostri, diciamo, dei nostri amici collaboratori più attivi frequentatori di Forum Astronautico hanno visto alcuni loro lavori grafici pubblicati su due siti molto prestigiosi che riguardano l'astronomia, lo spazio e queste tematiche. Ha iniziato Riccardo qualche giorno fa perché una sua fotografia dell'eclisse lunare del 15 giugno 2011 è stata pubblicata sul sito spaceweather.com e oggi, quindi vi parliamo del 23 giugno del 2011, un anaglifo, cioè un'immagine tridimensionale della luna Helene di Saturno, è stata pubblicata, realizzata un'immagine dal nostro utente LEM Roberto Beltramini, è stata pubblicata sul prestigioso sito APOD, l'Astronomy Picture of the Day. Quindi sono tutti risultati molto importanti, coronano gli sforzi di questi, riconoscono gli sforzi di questi nostri utenti che fanno questi lavori che per il momento vediamo soprattutto noi della nostra comunità, ma ogni tanto riescono a farsi conoscere anche in ambito internazionale. Quindi facciamo i nostri complimenti a Riccardo e a Roberto.
Non è la prima volta che Roberto ha superato i confini nazionali, però sicuramente certo. Questo è uno delle vetrine più prestigiose, ma non è, ci ha abituato ormai a questo tipo di exploit.
E non sarà l'ultima.
Assolutamente no. Il consiglio è di tutti, per tutti di trovarvi un paio di occhiali 3D, di quelli con le lenti blu e rosse, e di provare a vedere le sue composizioni, perché sono danno veramente un altro punto di vista alle foto astronautiche. Siamo abituati a vedere la stazione spaziale o le foto riportate dalle sonde, per esempio dei satelliti di Giove o di Saturno. Abbiamo molte foto di Saturno, dei satelliti di Saturno, viste in 3D cambiano veramente faccia, perché acquistano tutta una profondità che non siamo abituati a vedere. È banale, però se lo provate a vedere la differenza c'è. L'altra notizia invece, che vabbè è abbastanza secondaria, dalla prossima settimana avremo probabilmente qualche problema tecnico in più, perché gli Astronautica Studios verranno chiusi per ferie per qualche settimana, e probabilmente trasmetterò da un'altra location, e vediamo, non vado in vacanza, sappiatelo, però vedremo come funzionerà la cosa. Se non ci vedete, se non ci sentite, probabilmente sapete perché. Non ci sono altre notizie. Sto vedendo che Riccardo sta aggiornando in tempo reale la nostra scaletta, ma non è niente di che, sta semplicemente ripetendo quello che dico io. Quindi possiamo passare a presentare la nostra ospite in modo degno, Lara Simonetti, che siamo riusciti a sbagliare il cognome.
Ciao.
In due, con molta vergogna. Ciao Lara. Allora, tu sei la vincitrice del concorso Cool Comet. Raccontaci innanzitutto che cos'è e come hai fatto a vincere.
Beh, come ho fatto a vincere? Perché mi sono inventata una frase e l'ho postata su Twitter. E, sono una giovane appassionata dell'astronautica e dell'astronomia, perché mi sono avvicinata a questo mondo solo da un anno. E, essendo presente,
ma non dirlo come se fossi agli Alcolisti Anonimi, però. Non dirlo come se fossi agli Alcolisti Anonimi. Ciao, sono Lara e anch'io mi sono avvicinata all'astronautica da un anno.
Niente, su Twitter comunque seguivo gli account, i vari account di ESA, per cui ero venuta alla conoscenza di questa campagna sul... bisognava scrivere una frase sul perché per noi le comete sono cool, e comunque come argomento mi aveva interessato subito. Il tempo di pensarci una mattinata e ho scritto la mia frase. In realtà non sapevo neanche che cosa si vinceva. Poi mi hanno contattato e il premio era andare a passare una giornata in ESOC in occasione del 25esimo anniversario degli studi sulle comete, ed è stata un'emozione, un'esperienza bellissima, perché comunque ti avvicini al loro mondo e capisci meglio tutto quello che fanno. Molto spesso l'approccio riguardo all'astronautica, all'astronomia è un po'... Non ci si crede, perché ci sembra una cosa un po' irraggiungibile. In realtà poi vedi... ho visto Rosetta, ho visto la copia gemella, capisci che veramente sono cose che esistono e che stanno lì in mezzo nel cielo. E poi capisci tutto il lavoro che ci sta dietro per fare in modo che tutti gli studi vengano portati avanti.
Tu di cosa ti occupi nella vita, Lara?
Nella vita mi occupo di informatica e lavoro su database Oracle.
Ci puoi...
Lo dico piano.
Ci puoi leggere la frase con cui hai vinto questo concorso?
La frase con cui ho vinto il concorso era questa: riguarda le comete, il simbolo di una bellezza tanto stupefacente quanto fugace che vorresti imprigionare nello spazio e nel tempo. Ero molto indecisa sulla linea da dare alla frase, perché si poteva essere tecnici così come invece parlare di sentimenti, perché comunque penso che gran parte di noi, quando pensano alle comete, fanno andare i loro sentimenti, per cui quello che penso io, se penso alle comete, cosa che non ho avuto la fortuna, ad esempio una stella cadente non l'ho mai vista, però la dovessi mai vedere, sarebbe una cosa che vorrei tenere per me e tenerla per sempre.
Quindi tu non hai mai avuto ancora l'opportunità di osservare direttamente una cometa a occhio nudo, magari con un telescopio?
No, purtroppo no, ma lo farei adesso. Adesso sì.
Vabbè, adesso basta attendere la prossima cometa luminosa, interessante, quindi ci sarà sicuramente un'occasione.
Ma, a Milano è un po' difficile, cioè o vai in campagna aperta o se no è difficile.
Beh, ma anche a Milano ogni tanto se ne osserva qualcuna. Volevo chiederti, in questa giornata che hai passato all'ESOC, che ricordiamo è il centro di controllo delle missioni satellitari nel sistema solare dell'ESA e si trova a Darmstadt in Germania, che cosa hai fatto? Quali attività hai fatto durante questa giornata? Quali laboratori o uffici o sezioni dell'ESA hai visitato?
Io sono arrivata il mercoledì all'ora di pranzo e subito dopo pranzo mi hanno portato nella stanza dove c'è la copia gemella di Rosetta. Praticamente è la stessa sonda che dovrà poi nel 2014 raggiungere la cometa, di cui adesso non vi dico il nome perché non me lo ricordo. E comunque ho visto proprio le dimensioni reali di questa sonda che sta nello spazio. Voi pensate non voglio stare a fare pubblicità, però se andate sul mio sito ci sono anche le foto. È una roba grandissima, e considerate che nella stanza in cui è montata non ci sono montate i pannelli solari, quelli che, come ho detto io, chiamo le ali, no? I pannelli solari che le danno energia. È uno scatolone grandissimo che pesa 3 tonnellate. Sono stata seguita da due persone che sono Roberto Porta e Gianluca Vezzali, che mi hanno spiegato un po' i meccanismi che stanno all'interno di Rosetta. Naturalmente nella stanza poi ci sono anche tanti computer, perché comunque quella Rosetta serve come test per fare le prove per poi effettivamente mandare i comandi alla Rosetta che sta nell'universo. Ed è stata la cosa forse più emozionante, perché poi durante tutta la giornata che sono stata all'interno non mancava occasione che io volevo andare a rivederla e a rifotografarla. Poi naturalmente ho visto anche altri uffici, ci sono i centri che si occupano non so dirvi il termine tecnico, comunque di calcolare tutte le orbite che poi servono al gruppo che comanda le sonde per dare i comandi a satelliti e sonde che si trovano nello spazio. E sono vari gruppi che lavorano in comunione e permettono poi di portare avanti tutti questi studi.
Allora, per chi ci sta guardando in diretta, sto mandando due immagini della della copia di Rosetta che stava descrivendo Lara. Questo è il badge di Lara, e così abbiamo anche il titolo ufficiale, Winner of Cool Comet Campaign.
Bene, metti anche il sito del link del mio blog, così
certamente
siamo a posto.
Certamente era il passo successivo. Il tuo sito è a modo mio, se non sbaglio, vero?
A mio modo. Ecco, infatti, no, a modo mio è il caffè.
Infatti, sai che avevo il tuo sito aperto, ma non c'era l'indirizzo corretto scritto sopra e non riuscivo a farlo venire fuori. Eccolo qua, amiomodo.com. C'è anche una gallery dove potete vedere le foto che ha scattato Lara nella sua trasferta tedesca.
Volevo chiederti una cosa, Lara, una mia curiosità. Forse l'immagine che si ha di chi lavora nel settore spaziale se non si è appassionati di spazio, di astronautica, forse può essere simile a quello che si vede per esempio in alcuni film di Hollywood come Apollo 13 o cose di questo genere. Tu che impressioni hai avuta dei tecnici, degli ingegneri o comunque delle persone che lavorano al programma spaziale europeo? E se avevi prima una tua visione, una tua immagine di chi fa questo lavoro?
Beh, sicuramente come persona che si è avvicinata da poco a questo mondo e che comunque non lo conosce, pensavo di avere molte difficoltà nel comprendere, in realtà le ho ancora adesso, però ho trovato da parte loro l'entusiasmo sicuramente a raccontare i loro studi e non solo l'entusiasmo, ma poi si sono predisposti a spiegare le cose in modo semplice, in maniera che, perdonatemi il termine, una persona ignorante come me potesse capire le cose. Ciò che mi ha colpito è stato l'entusiasmo nel raccontare le cose, perché, perdonatemi se lo dico, una cosa che non deve mai mancare nei nostri pensieri è che comunque queste persone lavorano tanti anni per vedere dei risultati in pochi giorni, sapendo, cioè, e vivendo nell'incertezza di non sapere se raggiungeranno tutti i loro scopi. Per cui, siccome per adesso penso che i lavori di ESA comunque siano stati proficui e abbiano raggiunto gli obiettivi, per loro raccontarli è sinonimo di entusiasmo, e lo fanno con passione e lo fanno con semplicità, perché comunque magari non siamo scesi nei dettagli tecnici, però hanno fatto in modo che io potessi capire almeno a grandi linee tutti i meccanismi che stanno dietro ai loro studi. Sicuramente ciò che mi ha colpito, ho approcciato il mondo dell'astronautica di ESOC e di ESA nel mio modo di vedere le cose, e ho visto tanta passione nel lavoro, e questo non può che essere a seguirli ancora di più.
Stavo curiosando tra le tue fotografie, ho visto questa qua che è una stampata di dati tecnici con un appunto scritto a penna.
Sì, sì, quelli sono gli ultimi dati che sono arrivati da Rosetta prima dell'ibernazione, perché sappiamo tutti oramai che ibernazione vuol dire che praticamente gran parte dei computer all'interno di Rosetta sono stati spenti, perché Rosetta si è allontanata dal Sole, per cui non ha più energia, e quindi è stata in gran parte spenta, non voglio andare nel tecnico, sono pochi computer che restano in vita, in attesa del gennaio del 2014, quando saranno riattivati tutti i comandi, e poi nel maggio raggiungerà la cometa, la girerà intorno a lei e farà cadere sopra di essa un robottino che preleverà non so bene cosa.
Quindi se ho capito bene l'occasione...
Fantastico ragazzi, è una roba fuori che io non immaginavo, eppure esiste. Cioè l'entusiasmo mio poi è stato quello, cioè capire che veramente esiste tutto. Perdonatemi, ma per una persona che ha seguito le cose marginalmente, poi viverle è...
Dicevo, se ho capito bene, l'occasione del tuo viaggio sono state proprio le attività di ibernazione della sonda Rosetta, è avvenuto
sì,
in quei giorni.
Sì, 25 anni anche di studi sulle comete.
Sì. Quindi diciamo c'è stata questa doppia opportunità, una tecnica appunto ad attualità con le operazioni di ibernazione della sonda e poi l'anniversario, la ricorrenza del sorvolo della cometa di Halley da parte della sonda Giotto dell'Agenzia Spaziale Europea, che è stata una delle prime missioni scientifiche importanti dell'Agenzia Spaziale Europea.
Sì, ma poi ci sono altri, cioè ci sono altri satelliti che studiano cose. Io sto seguendo negli ultimi tempi, perché c'era l'evento a Parigi, anche la sonda che si occupa di analizzare la situazione dei ghiacciai sulla Terra, piuttosto che che la missione del quella che è nominata cluster di questi quattro satelliti che studiano la magnetosfera e tutte le scie che lascia il Sole. Ci sono Rosetta è il progetto portante, però ci sono molti altri satelliti che studiano i vari aspetti sia dell'universo che di cose più vicine a noi e più vicine alla Terra.
Ti presenti come un'appassionata che non sa nulla, in realtà penso che tu sappia molto di più di...
In un giorno ho cercato di recepire più informazioni possibili, ma l'intento è quello comunque di coltivare questa passione e di documentarmi ancora di più.
Il nostro intento, il nostro obiettivo come associazione ESA e come forum astronautico e podcast e tutto quello che facciamo è proprio quello di essere un punto di incontro per gli appassionati e nel limite del possibile, quando riusciamo, cercare di attirare più persone in questa rete, a coinvolgerli in questo tipo di passione. Tu non sei arrivata a questa passione tramite noi, ma sicuramente non possiamo che essere contenti di questo tuo entusiasmo. E che è sicuramente potente, lo si sente dalle tue parole. E che cosa porti a casa allora, al di là di una passione nuova da questo viaggio? C'è qualche cosa, una lezione che hai imparato, magari tipo ti sei pentita di aver un po' ignorato questa cosa, vorresti che i media ne parlassero di più?
No, non posso fare la persona critica adesso. Allora, non mi pento di essere arrivata adesso a scoprire questo mondo, perché faccio un discorso più generale, sappiamo bene che la vita ti fa vivere le esperienze nel momento opportuno, per cui ci sono arrivata adesso e va bene così. È un'esperienza bellissima, una delle più belle che ho vissuto nella mia vita, e spero che non sia l'ultima, nel senso che una volta che mi sono avvicinata al mondo ESA sarebbe il mio desiderio e il mio sogno conoscere anche gli altri siti di ESA, come quello di Colonia, dove preparano le missioni spaziali, piuttosto che quello di ESTEC, piuttosto, anche se in maniera diversa, comunque andare anche all'Agenzia Spaziale nella sede a Roma. E cosa mi ha lasciato? Sicuramente io la vedo meno dal lato tecnico e molto dal lato umano. Pensare a chi si occupa di astronautica, di astronomia, fa pensare a persone che sono molto distanti da te. In realtà poi si riesce, se c'è la volontà di comunicare le passioni reciproche, si riesce ad essere uniti e a comunicare.
Ok.
Io ci vedo il lato sentimentale, scusate.
No, sì, è uno degli aspetti più interessanti, anche noi spesso ne discutiamo.
Ma è quello che può alimentare poi l'interesse anche nelle altre persone, credo. Se vengono spiegate le cose, io penso, se c'è una, perdonatemi fra virgolette, tanto spero non ci seguano milioni di persone, se c'è una pseudo critica da fare a ESA, è quella di pubblicizzare meglio sui loro portali tutte le altre missioni.
Perché Mike, ne sai qualcosa?
Fanno veramente tanto, solamente se non sei, perdonatemi il termine, una persona smanettona che sta a navigare sui siti, tante cose te le perdi. Ecco, e sì. Io molte cose le ho scoperte andando lì.
Non volevamo spingerti a essere polemica, ma siccome noi di solito lo siamo,
scusate.
Siccome noi di solito lo siamo parecchio critici dal punto di vista del giudizio, della divulgazione di ASI e di ESA. Di solito non abbiamo niente da dire a NASA perché siamo abituati bene da quel punto di vista, ma a volte abbiamo bacchettato in qualche modo ESA per... insomma, ci siamo lamentati del fatto che non sempre funziona la macchina divulgativa.
Ma come accade sempre...
già è ostico nel layout il sito.
Ma come dicevo, come accade sempre in ambito tecnologico e scientifico, le nostre critiche sono sempre costruttive.
No, certo, però se bisogna avvicinare le persone a questo argomento, devi fare anche cose che visivamente sono, non dico impressionanti, ma che catturano l'attenzione.
Sì.
Non stare davanti a un microfono ogni settimana,
no,
a parlare.
No, molto spesso magari, cioè, mettere un link e dire due frasi non è che colpisce se non vedi un'immagine. Poi magari a volte metti immagini di fotografie dei pianeti, allora la gente è più portata a provare.
Già.
E naturalmente, e sicuramente, perdonatemi perché ora sto andando a braccio, e sicuramente esporre le cose in maniera che siano comprensibili, se vogliamo avvicinare la gente.
Poi, ma anche stimolare una domanda come quella che hanno fatto a te, chiedere perché le comete sono cool, sicuramente
certo. È un buon passo avanti.
Ma adesso c'è un altro concorso, che così lo pubblicizzo.
Ah certo, volentieri.
Perché c'è una perdonatemi, vi ho mandato il link. Aiutatemi per favore.
Ma sempre su Twitter, un concorso su Twitter?
È un
parli
concorso.
Della missione.
Pronto?
Scusa, ci siamo accavallati un po'. Dicevi, scusa, di...
È un concorso per la missione che farà André Kuipers. Per cui è un po' come il concorso che c'era stato per la missione di Nespoli.
Ah sì, per dare il nome alla missione.
Dare il nome alla nuova missione che partirà a novembre.
Sì sì, quindi questa è una nuova opportunità per partecipare alle iniziative dell'ESA e lasciare anche il proprio segno nelle iniziative dell'ESA, perché un nome è quello che rimane sia durante la missione che poi quando si parlerà in futuro di questo lavoro, di questa attività.
Sì, sì, ma ti dico, personalmente, cioè, la grande gratificazione non è stata il piacere che sia piaciuta la mia frase, ma poi la grande gratificazione è stata andare da loro e vivere con loro una giornata e vedere il loro mondo, e questo è stata l'emozione più bella.
Ok, allora, io direi che possiamo proseguire la nostra trasmissione regolare, che normalmente prevede delle news, però...
Naturalmente ringraziando Lara per la sua collaborazione.
Grazie a voi.
Ovviamente ringraziando Lara, ma anche invitandola a restare, se vuoi commentare con noi le notizie, stai con noi fino alla fine, non è un problema.
O farci delle domande, perché no?
Assolutamente sì, io non mi scollego.
Ok, allora, le notizie di questa settimana le abbiamo tenute un po' leggere proprio perché volevamo fare spazio a Lara e al racconto della sua esperienza. Normalmente abbiamo il punto fisso ormai, che è l'aggiornamento su STS-135, cerchiamo di seguire questa missione con particolare attenzione, come se le altre le avessimo guardate un po' superficialmente, no? In realtà la STS-135 la teniamo un po' in considerazione proprio perché è l'ultima. E ogni settimana ci si avvicina al momento del lancio e si completa un altro piccolo tassello di quell'enorme lista di preparazioni che portano poi alla missione vera e propria. Paolo, raccontaci che cosa è successo questa settimana.
Beh, in realtà non ci sono grossi aggiornamenti, nel senso che sta procedendo tutto regolarmente con pochi imprevisti risolti. Ricordiamo che la data del lancio rimane prevista per l'8 luglio 2011. Sul fronte tecnico è stata sostituita una valvola, uno dei motori principali dello shuttle, che aveva causato problemi la settimana scorsa. Sempre sul fronte tecnico, i controlli a raggi X del serbatoio esterno non hanno rilevato le crepe che avevano fatto rimandare il lancio precedente. Dal punto di vista invece delle attività dell'equipaggio, gli astronauti sono arrivati 4 giorni fa al Kennedy Space Center da Houston, dove hanno completato il Terminal Countdown Demonstration Test, che è un'esercitazione in cui gli astronauti e il personale di terra al Kennedy Space Center, la base di lancio da dove parte lo shuttle, eseguono tutte le operazioni, le procedure, le attività del giorno del lancio fino all'istante dell'accensione dei motori, quindi da 3 ore circa prima, in cui l'equipaggio comincia a indossare le tute, partecipa ai briefing meteo sulla situazione del lancio, fino a pochi secondi prima del lancio, in cui il conto alla rovescia viene interrotto come se ci fosse stata un'anomalia, uno spegnimento dei motori dello shuttle, e questo dà agli astronauti l'opportunità di fare un'altra esercitazione, cioè quella delle procedure di abbandono della rampa, in cui da una parte simulano l'abbandono della rampa con le ceste, cioè quelle specie di teleferiche che li portano lontano dalla rampa, dai piani superiori della rampa in caso di emergenza. Si limitano a entrare nelle ceste senza così lanciarsi dalla rampa, perché questo è un'operazione che si fa solo in una reale emergenza. Altra cosa che simulano durante il Terminal Countdown Demonstration Test è l'abbandono della rampa con il mezzo cingolato blindato M113. Quindi è un'occasione di ripasso finale prima del lancio, sia per l'equipaggio dello shuttle sia per i tecnici e i controllori di volo a terra. E sempre a proposito di TS-135, l'ultima missione del programma shuttle, ricordiamo che la navetta Atlantis porterà sulla stazione spaziale i componenti per un esperimento molto interessante e ambizioso chiamato Roboting Refueling Mission, in cui sulla stazione spaziale verranno installati su una delle piattaforme riservate alle attrezzature, la Express Logistics Carrier numero 4, verranno installati alcuni componenti per testare alcune tecnologie di rifornimento automatico di veicoli spaziali. Verrà utilizzato il braccio robotico Dextre, che ha la possibilità di afferrare e manipolare oggetti, già installato sulla stazione spaziale. In questi componenti che porterà STS-135 ci saranno alcuni sensori, valvole e altre attrezzature. Il braccio robotico quindi manipolerà alcune di queste attrezzature, che servirebbero poi in una fase vera e propria di rifornimento di propellente per un veicolo spaziale. È interessante questo esperimento per diverse ragioni. Intanto perché forse è una delle attività tra quelle che sulla stazione spaziale si sono fatte poco e che erano inizialmente previste dal progetto originario della parte americana della stazione spaziale, cioè la stazione spaziale Freedom, che era intesa come una specie di officina spaziale, una stazione di rifornimento. E poi perché così l'idea di queste stazioni di rifornimento di propellente per astronavi che lasciano l'orbita terrestre è un'idea non solo pensata dalla fantascienza, ma anche dai pionieri dell'esplorazione spaziale come von Braun negli anni 50 e 60. Quindi sarà un test molto interessante da seguire. La NASA sta sperimentando queste tecnologie, che poi saranno di particolare interesse per il settore spaziale anche privato.
Ok, è sicuramente interessante. Ricordiamo, ci tengo a farlo notare, che il contributo robotico della stazione spaziale è principalmente canadese. Normalmente si parla della stazione spaziale internazionale e i contributi maggiori sono menzionati per i moduli, cioè abbiamo i moduli americani, i moduli russi, il modulo europeo, giapponese e poi l'MPLM trasformato in PLM italiano, ma non si fermano soltanto lì i contributi, è internazionale vera e propria in tutte le sue componenti. Una di queste è la parte robotica, di cui abbiamo parlato anche qualche episodio fa, ma ormai lo dico sempre di qualsiasi cosa perché ne parliamo di tutto, e abbiamo sia il braccio Canadarm che Dextre sono appunto sviluppati dall'Agenzia Spaziale Canadese e da un'industria canadese, MDS mi pare. Andando avanti nel nostro news docket ci sono una specie di almanacco. Una volta avevamo l'almanacco dei lanci, poi forse risultava un po' pesante, però ogni tanto ci sono dei lanci particolarmente degni di nota. Cerchiamo di riassumere l'attività spaziale. Siamo arrivati circa ai 50 lanci dall'inizio dell'anno, quindi è un bel numero. Il nostro Luigi, che è attento come uno scrivano amanuense a prendere nota di qualsiasi cosa si stacca dalla superficie terrestre, ci racconterà che cosa torna e che cosa va.
Orbene, iniziamo subito dall'ultimo, che è stato il lancio della Progress, che è partita l'altro ieri ed è arrivata proprio oggi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Era la Progress M11M, e il 43esimo lancio Progress che ha raggiunto la Stazione Spaziale, e ha portato a bordo 2714 kg di rifornimenti, fra cui c'è propellenti, ossigeno, acqua e poi tutto quello che serve per l'equipaggio, cibo, vestiario, e appunto attraccata oggi e rimarrà ormeggiata fino al 29 agosto, quando farà un rientro distruttivo come sempre per questo tipo di capsule, e distruggerà rientrando anche l'immondizia con cui verrà stipata in tutto questo periodo, ma viene svuotata dal materiale che ha portato su e verrà riempita di immondizia. Stessa sorte che è capitata alla TV2 Johannes Kepler, che è rientrato il 22 ieri ha fatto un rientro distruttivo nel classico posto dove si fanno rientrare i satelliti, nel cimitero dei satelliti, che è posto nel Pacifico meridionale, e anch'esso a TV2 aveva a bordo circa 1500 kg di immondizia, e in mezzo all'immondizia c'era anche un particolare sensore, il Reentry Breakup Recorder. In pratica è un sensore che è stato montato anche sul cargo giapponese HTV, che è rientrato all'inizio dell'anno, che è salito e rientrato all'inizio dell'anno, ed è un sensore che misura tutti i parametri di volo del veicolo durante i momenti critici del rientro, cioè controlla come ruota, come si comporta mentre si disintegra nel rientro atmosferico. Quando poi la struttura del veicolo è completamente aperta, lui ha il suo scudo termico, quindi si separa dal resto dei detriti, fa un suo rientro e durante il rientro fa una telefonata a casa, volgarmente detto così, però di fatto utilizza i satelliti Iridium per comunicare a terra tutti i parametri che ha registrato durante questo lasso di tempo molto, molto importante. Ricordiamo che ad oggi, a parte queste due misurazioni sono state fatte con il rientro di HTV e con quello di ieri della TV2, gli unici parametri su un rientro distruttivo che conoscevamo erano quelli purtroppo del rientro del Columbia, quando i sette componenti dell'equipaggio hanno rimesso la vita e lo shuttle si è disintegrato durante il rientro, e poi con tutte le analisi che hanno fatto per passare del tempo sono riusciti a ricostruire millesimo di secondo per millesimo di secondo tutto quello che era successo a bordo del Columbia, e comunque sono notizie molto importanti perché possono in qualche modo aiutare anche a costruire dei sistemi che possono resistere a questi rientri atmosferici. Ovviamente vengono utilizzati gli scudi termici, però conoscere come si comporta un veicolo durante il rientro è molto importante perché permette appunto di ottimizzare e anticipare quello che può succedere. Allora, passiamo ad altri tre lanci, che in realtà è stata una settimana molto...
Volevo tanto far notare che in una sola notizia sei riuscito a parlare di tre diversi cargo da e per la stazione spaziale, quindi è praticamente un centro spedizioni nello spazio. Sono tantissime ormai le missioni in un anno, se consideriamo sia quelle europee che giapponesi che
russe. Ah sì, in effetti c'è un lancio giapponese con l'HTV, un lancio europeo con la TV e tre o quattro lanci russi con i Progress, e quindi di fatto in effetti ci sono comunque sei persone perennemente, costantemente a bordo, che anche se hanno qualcuno ha fatto vedere che c'è la lavatrice a bordo, in realtà i vestiti a bordo non possono lavarli e quindi devono in qualche modo cambiarsi invece di non sai nulla, Ricky? No?
Non pensavamo a te, Riccardo, non preoccuparti.
Io ero curioso di vedere le immagini, le sto guardando adesso, una singola immagine, non ho ancora visto il video del rientro di ATV per sapere se quei chili di ossigeno che sono rimasti a bordo hanno avuto qualche effetto diverso nelle fasi di rientro.
Ecco, in questo caso non dovrebbero esserci immagini perché non erano previste spedizioni per riprendere il rientro. Se qualche amatore, qualche appassionato con videocamera si trovava in una zona sufficientemente vicina, potrebbe avere ripreso qualcosa, ma non c'era nessuna spedizione ufficiale da bordo di aerei.
Che una serie, sì, perché di... quell'immagine che gira penso che non sia, cioè, di un altro ATV oppure addirittura di HTV. Quindi.
Ah, ok.
Sì, questa è una finta, ho capito, è l'immagine dell'ATV precedente.
Sono i nostri articolisti che fanno le finte su astronautnews.it.
Prendendo la notizia da ESA, dal sito ESA, ovviamente. Okay. In effetti sul sito ESA c'è un po' di confusione, sono foto di ATV1, di ATV2, abbastanza mescolate anche i video, le animazioni.
L'importante è che siano etichettate almeno.
Sì, sì, e comunque viene scritto, viene specificato sotto le fotografie quando è ATV1 e ATV2.
Abbiamo avuto questa notizia dai nostri insider, poi mi pare che sia anche uscita pubblicamente, che una serie di problemi e di problemi di tempo anche degli astronauti non ha permesso lo scaricamento di alcuni chili di ossigeno che erano parte del carico pagante di ATV, e quindi niente, è rientrato con ancora questa parte di materiale consumabile a bordo. Ero curioso proprio di vedere se avrebbe fatto un piccolo botto qualcosa. Alla fine si tratta di un recipiente in pressione contenente un gas infiammabile.
Sì, se mi ricordo bene, dal video del rientro di ATV1 si era visto quando l'involucro stagno aveva ceduto, c'è stata una piccola esplosione durante la fase di rientro. Già quello è una cosa che si nota, però comunque vale per tutti per tutti questi veicoli nel momento in cui rientrano, perché essendo ovviamente chiusi stagni con atmosfera all'interno, nel momento in cui la temperatura sale molto c'è una piccola esplosione della cosa, però siamo già in una fase in cui si sta già disintegrando il veicolo, quindi forse sì, si sarebbe vista in un certo punto una piccola zona che aumenta di volume, diciamo così. E mi ricordo anche di HTV1 che era stato visto distintamente il reentry backup recorder che si allontanava, perché era rimasto un punto ben definito che si allontanava dal resto dei detriti che si stavano sparpagliando.
Un po' come la sfera Borg che scappa dal cubo durante il primo contatto.
È vero, è vero.
Abbiamo anche fatto la nostra citazione fantascientifica della serata.
Ecco.
Signor Data, non dobbiamo lasciarli scappare.
Lara, tu segui Star Trek?
No.
Ok, non ti avrei mai più come
spiazzati.
No, sono rimasta a spazio 1999.
Vabbè, comunque, è comunque dignitoso.
Ottima scelta.
Per questa volta passo. Vai.
Scusa?
No, dicevo, questa volta le diamo un bonus.
Allora, poi c'è stato il secondo lancio satellitare orbitale iraniano, in cui un satellite di 15,5 kg, chiamato Rasad, è riuscito a entrare in orbita, è entrato in un'orbita fra 240 e 290 km, inclinato di 55,7 gradi, ed è un satellite spia, diciamo così, tranquillamente, nel senso che è quello che può fare è prendere delle fotografie dall'orbita. Comunque è una situazione che preoccupa un po' le varie potenze, perché vuol dire che la tecnologia iraniana in realtà è arrivata a un livello tale per cui potrebbe colpire qualsiasi punto che volesse sulla Terra. Sono solo 15 kg, però comunque è preoccupante dal punto di vista dell'Occidente, che può avere dei timori bellici nei confronti dell'Iran. E fra l'altro l'Iran si è anche lanciato con delle promesse, dicendo che entro fine anno lancerà una capsula con una scimmia, un volo suborbitale, e addirittura entro il 2024 vorrà mandare il primo astronauta nello spazio. Ovviamente c'è molta propaganda in questo, però diciamo che il primo passo l'hanno fatto. Resta il fatto che questo era solo un fondamentalmente un missile balistico intercontinentale in cui hanno messo questo piccolo satellite nell'ogiva, ma è comunque un passo fondamentale per una nazione relativamente piccola come può essere l'Iran. Poi è stato un lancio cinese, satellite per telecomunicazioni, quindi nulla di particolarmente strano, sostituisce un vecchio satellite che era in orbita da 12 anni e questo nuovo satellite rimarrà lì per 15 anni. È stato l'unica cosa un po' particolare, diciamo, che può essere il fatto che i 30 transponder in banda C e i 16 transponder in banda Q sono stati costruiti dalla Thales Alenia Space, quindi i cinesi stanno ancora prendendo tecnologia anche nostra per queste cose, per forse adesso. Anche perché l'esperienza accumulata dalla linea è ovviamente è un gradino di sopra di quello che può essere, nulla, senza voler togliere nulla alla Cina, comunque è ovviamente un'esperienza di un altro tipo. E chiudiamo questo elenco con il lancio del SDSAC-D, che è il satellite de aplicaciones científicas D, che è partito su un Delta 2, quindi partito da Vandenberg, Stati Uniti, però è il satellite costruito dall'Argentina, quindi anche questa è da una nazione che non ha una grossa esperienza dal punto di vista della navigazione spaziale, diciamo così. Questo satellite ha a bordo una serie di strumenti, satellite scientifico, a bordo una serie di strumenti, fra cui è importante quello chiamato Aquarius, è un rilevatore di salinità, cioè questo satellite è stato posto in un'orbita eliosincrona e in pratica spazzolerà tutta la superficie terrestre, quindi una volta alla settimana passerà sulla stessa zona, prende delle fasce larghe circa 390 km sulla superficie terrestre. Quest'orbita è fatta in modo da essere sempre orientata nella stessa posizione rispetto al Sole e quindi la Terra scorre sotto quest'orbita e una volta a settimana questo satellite farà una misurazione globale della salinità degli oceani. In questo modo si avrà un'idea molto precisa di come si sposta l'acqua negli oceani. Mi spiego meglio. Dove la salinità varia a seconda delle correnti, a seconda di quanto evapora l'acqua, perché ovviamente dove evapora l'acqua la salinità tende ad aumentare, poi ovviamente con le correnti tende a riequalizzarsi tutto, però la salinità media delle acque degli oceani viaggia fra 32 e 38 grammi litro di sale nell'acqua, quindi non è uniforme. E avere informazioni su questa distribuzione è molto importante sia per quanto riguarda la circolazione dell'acqua nei mari, ma soprattutto per quanto riguarda il clima, perché dove c'è più concentrazione di sale vuol dire che c'è una forte evaporazione. Quindi in questo modo riusciamo ad avere una mappa che si aggiunge a tutte le rilevazioni dei satelliti per meteorologici. In questo modo avremo un'informazione in più per avere delle previsioni meteorologiche più precise, e questo ovviamente è già iniziato perché il lavoro di questo satellite, adesso stanno ancora facendo i test, mi pare che alla fine dell'estate inizierà le operazioni vere e proprie di misurazione. Però è una cosa molto importante, finora non era mai stato potuto fare non si era mai potuto fare una rilevazione così metodica della salinità. Questo satellite argentino, in realtà argentino proprio come struttura, avrà questa grande responsabilità di fornirci questi parametri che diventano molto importanti dal punto di vista per quanto riguarda tutto il mondo, perché essendo il primo non abbiamo altri punti di riferimento su questi dati. Ok.
Ok, grazie Luigi dell'aggiornamento. Sono veramente tanti lanci, sia della settimana ma sia cumulativamente all'inizio dell'anno. L'attività da tutto il mondo ormai non si tratta più di un sostanziale duopolio nei lanci spaziali. Andiamo alla seconda parte del podcast, che di solito si occupa di rubriche fisse, e andiamo.
Ciao, sono Paolo Nespoli, un saluto a tutti gli ascoltatori di Astronauticast.
E con il saluto di Paolo Nespoli eccoci alla seconda parte di Astronauticast, la prima rubrica fissa ogni settimana. Apriamo con il nostro Paolo Amoroso e i suoi annali marziani.
Benvenuti a questo nuovo episodio di Annali Marziani, la rubrica in cui, tenendo compagnia al nostro amico Diego Urbina impegnato in una simulazione di missione umana su Marte a Mosca, cogliamo l'occasione per raccontare la storia della conoscenza e dell'esplorazione del pianeta rosso. E proprio di esplorazione parliamo in questo episodio, perché si avvicina un anniversario molto importante. Il 20 luglio del 2011 saranno trascorsi 35 anni dal primo atterraggio morbido sulla superficie del pianeta, l'atterraggio della sonda Viking 1. Quindi in questa occasione ricorderemo le sonde, gli oggetti, i veicoli spaziali che sono riusciti ad atterrare con successo sulla superficie di Marte e anche quelli che invece non ce l'hanno fatta. Quindi ci riferiamo soltanto ai lander o ai rover dal punto di vista tecnico, non ci riferiamo a quelle missioni che si sono limitate a inserirsi in orbita intorno al pianeta Marte con più o meno successo. Quindi dal punto di vista dei successi ricordiamo che dal 1976 al 2008 sei veicoli spaziali sono atterrati con successo sulla superficie di Marte. Ricordiamoli iniziando proprio dalle sonde Viking che citavamo prima, quindi nel 1976, nell'estate del 76, le sonde Viking 1 e Viking 2 della NASA furono le prime ad atterrare con successo. Dobbiamo aspettare poi il 1997 per avere un altro atterraggio, quello del rover Mars Pathfinder, un altro veicolo della NASA. Poi ci spostiamo nel tempo al 2004 con gli atterraggi dei rover marziani Spirit e Opportunity, sempre della NASA, uno solo dei quali Opportunity è ancora in funzione sulla superficie di Marte, e chiudiamo questo elenco di successi con la sonda più recente, Phoenix, atterrata nel 2008, che è stata la prima tra l'altro ad atterrare in una delle zone polari del pianeta. Quindi in totale abbiamo sei successi dal primo anniversario che abbiamo citato, cioè quello di Viking 1 nel 1976. Parliamo adesso degli insuccessi, i cui primi risalgono al 1971. Li abbiamo ricordati in episodi passati di Annali Marziani. Si tratta cominciamo con le due sonde sovietiche, Mars 2 e Mars 3, il cui atterraggio, comunque la cui operatività, è fallita nel 1971. Tentarono un atterraggio queste sonde alla fine del 1971. Passiamo anche a un altro insuccesso, quello della sonda Mars Polar Lander del 1999, schiantatasi molto probabilmente sulla superficie di Marte per un'interruzione prematura, uno spegnimento prematuro del motore a razzo che ne avrebbe dovuto frenare la discesa. E chiudiamo l'elenco degli insuccessi con il primo insuccesso europeo, ahimè, parliamo di Beagle 2, il lander dell'Agenzia Spaziale Europea che è stato portato su Marte dalla sonda Mars Express. La sonda Mars Express è ancora in orbita intorno al pianeta, ma questo piccolo lander, il Beagle, non riuscì ad atterrare nel dicembre del 2003, quindi del 2003, sì. Quindi l'ultimo insuccesso risale al 2003. Quindi, per riassumere questo bilancio dei veicoli spaziali provenienti dal pianeta Terra che hanno provato ad atterrare su Marte, su 10 abbiamo avuto 6 successi e 4 insuccessi. Speriamo che in futuro i successi siano molti più degli insuccessi e quindi vi daremo conto nelle prossime nostre attività dei prossimi successi o insuccessi. Vi ricordo che nel novembre di quest'anno dovrà essere lanciato un nuovo rover, il Mars Science Laboratory Curiosity, che sarà il più grande veicolo con ruote semovente che atterrà su Marte. Incrociamo le dita per il momento e vi do appuntamento al prossimo episodio di Annali Marziani.
Lilla, tu te lo ricordi Beagle 2? Aveva avuto abbastanza copertura anche dei telegiornali, mi ricordo dal periodo di Natale, io ero a casa e guardavo la televisione e dicevo, oh, stanno parlando abbastanza di questa cosa, purtroppo è un fallimento, perché ci avevano messo un po' di attenzione nel seguirlo e anche i tentativi nei giorni successivi li avevano un po' raccontati, te lo ricordi? Laura?
Cri.
Vabbè, abbiamo giocati. Probabilmente qualche problema tecnico.
Paolo... Io so perché non risponde, in realtà ce l'avevo in chat e so che ha appena agguantato una...
Perché sta scrivendo!
E quindi praticamente succhiando il cucchiaio parrebbe
no, più o meno così. No, ti stavo spiegando dei cluster.
Okay.
Stavo spiegando a Marco della missione dei cluster. E non ho capito la vostra domanda, perdonatemi.
No, ti chiedevo se conoscevi la missione Beagle 2, non era di ESA in realtà, però era collegata...
No.
Ok, era un lander marziano. Marco, Paolo, abbiamo finito con l'animazione?
Sì, abbiamo terminato con l'animazione.
Allora, ripristinando la tradizione abbandonata la settimana scorsa. Abbiamo
questo è il gong?
Sì, questo è il famoso gong che piace a te. È il famoso gong che piace tanto a Matteo, uno dei nostri ascoltatori fedelissimi in diretta. L'abbiamo messo forse la prima volta, una volta che Paolo era andato particolarmente lungo con la sua rubrica, allora sono andato a cercarlo e alla fine gli ho fatto scattare il gong ed è diventata una piccola tradizione. Marco, abbiamo la seconda rubrica Io Robot, che di solito era dominio di Marco, in realtà qualche volta Riccardo, specialmente dal punto di vista fotografico, entra e racconta qualcosa anche lui, quindi lascio la parola a lui perché sicuramente è preparatissimo con Io Robot.
Questo giro parliamo di Messenger, non tanto per le foto, anche di quelle, ma di più che altro per i risultati che sta ottenendo. Messenger è entrato in orbita di Mercurio, è la prima sonda che sia riuscita in questa impresa, il 18 marzo 2011, era stata lanciata nel 2004. Per sapere come mai ci è voluto così tanto tempo ad andare alla Terra e Mercurio, magari vi lascio scartabellare tra gli episodi vecchi di Astronautica, dove c'è Marco che spiega molto bene come mai, quali sono le difficoltà per raggiungere Mercurio, che non è una cosa banale, se ci va dritto per dritto non ci si riesce. Comunque, Messenger è in orbita stabile, ha effettuato una prima correction maneuver, che anche questa era una milestone importante per diciamo assicurarsi che la sua orbita fosse quella che doveva essere, tutto sta procedendo per il meglio. E cosa ci sta trasmettendo? Allora, prima di tutto chiaramente delle immagini, perché come aveva accennato Mike, io se vedo delle immagini mi interesso subito a quello che sta succedendo. Vi basta andare sul sito di Messenger per vedere le immagini più dettagliate finora mai viste del pianeta più interno del sistema solare. La sua videocamera ad alta risoluzione riesce ad arrivare quando diciamo è nel punto, quando la sonda si trova nel punto più vicino a Marte, perché comunque ha un'orbita fortemente ellittica, a Mercurio, scusate, ha un'orbita fortemente ellittica, quindi passa dei periodi in cui è a soli diciamo intorno ai 240 km, riesce ad arrivare a una risoluzione di 10 metri per pixel, cosa che prima di Messenger era impensabile, e quindi c'è una ricca galleria fotografica in cui potete vedere dei panorami spettacolari di Mercurio, dove prima eravamo abituati a vedere più che altro il pianeta, diciamo, di un colore grigio, invece vediamo che in alcune immagini spuntano anche un po' dei marroncini tenui che, insomma, sono inusuali. Poi un altro strumento molto importante che sta funzionando a pieno regime è uno spettrometro a raggi X, che chiaramente è deputato a valutare la composizione del terreno, e anche qui ci sono sorprese, perché sembra che sul pianeta la concentrazione di zolfo sia diversa da quella che ci si aspettava, o perlomeno diversa da quella che era stata, diciamo, ipotizzata, prendendo come modello teorico quello dell'evoluzione degli altri pianeti più conosciuti del sistema solare. Quindi è probabile che Mercurio, la sua, diciamo, la sua prima soprattutto il vulcanismo di Mercurio, si sia evoluto diversamente rispetto a quello che hanno fatto gli altri pianeti. Quindi anche qui sicuramente gli scienziati avranno un sacco di dati su cui ragionare, su cui aggiustare le proprie teorie. Poi Messenger ha anche un altimetro a grande risoluzione, che sta chiaramente mappando la topografia del pianeta. Per adesso i dati per la maggior parte provengono, diciamo, dell'emisfero nord, e quello che si vuole confutare sono i risultati che in questi anni sono stati ottenuti da Terra o comunque con altri sistemi, in cui delle zone di Mercurio erano state viste con un'alta riflettenza dal punto di vista radar. E quindi si pensa, come al solito, che quando c'è una, diciamo, una risposta di questo genere, che ci possano essere dei depositi di ghiaccio d'acqua, e quindi magari soprattutto nei crateri che sono perennemente all'ombra, se ci potrebbero esserci dei depositi da scandagliare con maggior attenzione, e Messenger farà anche questo. Infine c'era la questione della magnetosfera di Mercurio. Della presenza di una magnetosfera simile a quella terrestre su Mercurio se ne era già avuta la prova quando la sonda Mariner, la Mariner 10, durante il primo dei suoi tre flyby sul pianeta aveva registrato dei picchi di particelle energetiche che potevano far pensare alla presenza di una magnetosfera intorno a Mercurio. Nei primi flyby di Messenger queste particelle energetiche non erano state rilevate, e quindi c'era un attimo di perplessità da parte degli scienziati. Invece adesso che Messenger è su un'orbita più stabile e quindi più bassa, registra regolarità queste particelle, quindi possiamo sperare di avere anche una mappatura della magnetosfera più accurata del pianeta. E questo è il quanto.
Ok, grazie Riccardo. Stavo guardando intanto il link che hai messo nella Wave, che metteremo nelle note dell'episodio. Nel frattempo ce l'hanno chiesto
i modelli della magnetosfera,
ce l'hanno chiesto nella chat e l'ho fornito prontamente. Ci hanno fatto notare che dovremmo anche coinvolgere i nostri ascoltatori in diretta fornendo i link mentre ne parliamo, ed è assolutamente
Bravo.
Vero.
Sì, in pratica forniremo i link ai principali telefoni Android, perché è di questo che discute la chat in genere mentre noi...
Sì, neanche inutile che in chat stasera si lamentino.
Sì, infatti.
Bisogna che tiene banco. Non c'è niente, dai, linkateci.
Sono arrivata io, ragazzi, è finita.
No, è che mancano i due disturbatori, ce ne sono due che vengono e sono in realtà
peggio
due...
di me.
No, sono due utenti molto molto competenti e attivi su forumastronautico.it, ma quando vengono qua si mettono a chiacchierare di telefoni tra di loro e la nostra chat diventa praticamente un centro assistenza per Android. No, niente di male assolutamente, però è un modo per ritrovarci al giovedì sera. Siamo amici che molti degli ascoltatori in diretta sono amici che si sentono tutti i giorni sul forum. È normalissimo anche andare un po' off topic, tanto ci siamo noi a tenere un attimo una sorta di scaletta. Allora, qui nella Wave sta succedendo un disastro, sto cercando di seguire qual è la prossima cosa di cui dobbiamo parlare. Sono come un presentatore a cui hanno rubato la cartelletta.
Manca il gobbo.
Il gobbo anche, sì. Allora, abbiamo la terza rubrica della settimana che accompagna di solito le note di chiusura, che sono i link della settimana.
Beh, Mike, ti sei dimenticato di ringraziare
ma perché stasera è strana
l'interludio.
Normalmente tra fallo alla fine non è bello. Normalmente tra le notizie e le rubriche noi ricordiamo chi siamo. Allora, stiamo ascoltando Astronauticast, il podcast di forumastronautico.it. Michael Sacchi, Paolo Moroso, Marco Zambianchi, Luigi Morielli, Riccardo Rossi, tutti i giovedì sera si mettono qua, e questa sera anche Lara Simonetti, ci mettono qua ai microfoni a ciarlare del più e del meno di quello che sono le notizie astronautiche della settimana, e lo fanno in maniera completamente volontaria, completamente pagata. Anzi, mettiamo qualcosa di tasca nostra per quanto riguarda la strumentazione, la banda e tutto quello che serve per mantenere in piedi il podcast, ma lo possiamo fare perché siamo forti di un supporto molto molto caloroso da parte del nostro pubblico. Prima di tutto che ce lo dimostrano con i numeri, perché vediamo quanta gente ci scarica, quanta gente ci ascolta, e la cosa ci riempie di orgoglio, ci sprona a fare sempre meglio. E poi ogni tanto qualcuno dimostra anche la sua fedeltà con un gesto più tangibile del vile denaro, che lo fa tramite quei bottoni gialli che trovate su astronauticast.com. Ci sono tre bottoncini che permettono di fare una donazione tramite PayPal, le modalità per farla sono due bottoncini sono una donazione one time, praticamente potete scegliere la quantità di denaro da inviarci, l'importo, oppure usare i due bottoncini che sono predeterminati, e potete dimostrarci il vostro apprezzamento con un piccolo obolo. L'altro invece è una sorta di abbonamento che voi potete fare, anche lì ci sono due tagli predefiniti, ma forse configurabile, e potete in sostanza programmare il vostro PayPal per darci una piccola somma ogni mese. È una sorta di abbonamento. Se pensate magari che siete abbonati a una rivista, o che ogni settimana o ogni mese comprate in edicola una rivista, noi non siamo molto diversi, noi siamo un'ora di intrattenimento ogni settimana, e più o meno possiamo valere il costo di una rivista. Quello ovviamente lo lasciamo decidere a voi. Il modo per farci felici è semplicemente di ascoltarci e magari di condividerci su Facebook o in altro modo, farci conoscere all'interno del vostro, che ne so, gruppo astrofili o gruppo Ari, radioamatori, qualsiasi cosa, qualsiasi gruppo di persone che potrebbe essere interessata all'esplorazione dello spazio, oppure anche con una donazione. È uno dei modi per battere un colpo e farci sentire che ci siete. Altrimenti potete semplicemente lasciarci due righe di saluto su facebook.com/astronauticast, magari mettere anche un piccolo like e dire che vi piacciamo, e un commento su astronauticast.com. Le vie per farci felici sono molteplici. Detto questo, di solito vi lancio alle rubriche, in questo caso invece ce ne avanza una sola, che sono i link della settimana.
Grazie ai donatori.
Ho voglia di finire stasera, non lo so a che ora siamo, perché abbiamo superato l'ora. Io ho l'orologio automaticamente, mi richiama all'ordine quando arriviamo all'ora, e cerco di chiudere. Ringraziamo allora i donatori di questa settimana, che normalmente definiamo produttori esecutivi. Il primo è Stefano Marchesini, con una donazione arrivata sul filo di lana per diventare donatore e produttore esecutivo di questo episodio, molto generosa. Grazie Stefano, produttore esecutivo d'oro, diciamo, di questa puntata. E l'altra invece è una donazione di Gian Pietro Ferrario, anche lui si merita una medaglia d'oro in quanto donatore ricorrente, è uno di quelli che, oltre a essere un amico che ci segue e collabora con l'associazione, è diciamo un donatore ricorrente, quindi ci manda qualche euro ogni settimana. Grazie Gianpietro, grazie Stefano. Ho finito?
Sì.
Ok, allora.
A me grazie no.
Ah beh, sì, ma ti ringraziamo alla fine. Quando facciamo il giro di saluti, non ti preoccupare che salamelecchi si sprecano. Link della settimana, ma comunque parliamo di Twitter. Allora, link della settimana, potremmo consigliarvi di seguire qualche utente Twitter, uno a caso potrebbe essere quello che trovate su twitter.com @lilla71. Conosci Lara?
Sì, ecco. È una mia carissima amica.
Okay.
Vi consigliamo di seguire questo account Twitter che parla di missioni cometari e altro, e in particolare vi ricordo anche un altro account Twitter, quello dell'astronauta ESA Luca Parmitano. Per la verità ne abbiamo già parlato, il suo nome utente è astro_luca, e ricordo il suo account perché ho notato che lui ha 186 follower, cioè utenti che lo seguono, e io ne ho più di 800. Io che rimango seduto sulla sedia ne ho molti più di un astronauta che si sta preparando per una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2013. Quindi vi invito a seguire...
Uno seduto su una sedia ne ha di più di uno seduto su un seggiolino e una su...
Esatto. E questo non è giusto, secondo me. Allora vi invito a seguire il Luca Parmitano su Twitter, farlo conoscere anche ai vostri rispettivi follower, perché ha iniziato a raccontare il suo addestramento pubblicando anche delle foto molto, molto belle, suggestive, per esempio il suo incontro con l'astronauta Mercury Scott Carpenter, e poi per esempio foto che manda, se ho capito bene, gli è capitato anche di twittare dal simulatore della Soyuz, quindi è una cosa molto interessante per gli appassionati di spazio. Quindi vi invito a seguirlo e a far conoscere questo account che è ancora molto molto poco conosciuto e non sufficientemente apprezzato.
Posso mettervi un link in chat?
Assolutamente, certo. Assolutamente.
È un'intervista che Daniel Skuka, che è una persona che ho conosciuto in ESOC, è un'intervista che ha fatto a Parmitano, ve la metto in chat.
Sì.
Ok, allora.
Eccola, no, questa è venuta fuori, si vede? Sì. Viene fuori lì con YouTube.
Certo.
Okay, almeno, sì.
La mettiamo subito nella nostra lista, così finisce poi nelle note dell'episodio su astronauticast.com. Se magari siete in giro e ci state ascoltando con il vostro iPod o altro, quando arrivate a casa, astronauticast.com, e trovate riferimenti a tutto quello che abbiamo detto. L'altro link invece è sempre un video che è stato proposto dal nostro Riccardo, per quello che prima parlavo di immagini e fotografie, perché in questo caso è qualcosa di visivo.
Sì, l'ho linkato anch'io in chat, sempre da YouTube. È praticamente un link che secondo me piacerà molto agli astronomi / astrofili che si divertono, soprattutto quando magari la Luna occulta un pianeta, che quindi sono cose molto carine da fotografare. Qui abbiamo una cosa del genere, però di un satellite che non è la Luna. Abbiamo la sonda Mars Odyssey, che è riuscita ad allinearsi con Phobos mentre passa
Mars
davanti.
Express, scusa.
Mars Express, che figuraccia stasera, mamma mia, che si è allineata con Phobos mentre transitava davanti a Giove. Quindi è un'immagine, si vede proprio Giove, tipo proprio come se un astrofilo mettesse una webcam per fare una ripresa di un passaggio del genere, però vedete questa patata che passa davanti a Giove.
Posso dire un'altra roba, già che ho sentito dire Mars Express?
Certo.
Volevo dire che in ESOC, se c'è una cosa che purtroppo non ho potuto vedere, è la main control room, perché la stanno ristrutturando tutta. Però ho visto quella, diciamo, un po' minore, che è quella che comunque la control room, dove ci sono computer che seguono Rosetta, Mars Express e Venus Express, che infatti loro in gergo chiamano Max Vex.
Scusa, non ho capito, come la chiamano?
Non abbiamo capito, esatto. Come la chiamano in gergo?
ROX Max Vex.
Ah, la sala di controllo, sì.
Sì, la sala di controllo sono a due lati e centrali, quella centrale è quella di Rosetta, dove tutti i computer erano quasi spenti, e da dove ho fatto la foto, dove c'era l'ultimo foglio con i dati arrivati da Rosetta. Scusate per questa parentesi.
No, no, anzi è un particolare interessante proprio sulle attività legate alle sonde di cui parliamo.
Ok, siccome io come al solito non ce la posso fare a quest'ora, sto dimenticando qualcosa, possiamo lentamente avviarci verso la fine della puntata. Non sto dimenticando nulla.
Sembra che non dimentichi nulla.
Allora, innanzitutto io volevo ringraziare Lara. Grazie di essere stata con noi questa sera.
Ma grazie a voi.
Ci uniamo anche noi nel ringraziamento.
Torna a trovarci quando vuoi, anche in chat, qualche volta se vuoi contribuire, saltare dentro nella conversazione in audio si può fare assolutamente, non c'è nessun problema. E quindi l'appuntamento che vi diamo è per una delle ultime puntate, ma cercheremo di arrivare tranquillamente al lancio di STS 135. L'appuntamento per adesso è per il 30 di giugno, giovedì prossimo, l'ora è la stessa, sono le 9.30, ma poi alla fine si fa sempre un pochino lunghi. Da parte mia, Michael Sacchi, è tutto.
Dagli Astronautica Studios vi saluta anche Paolo Amoroso.
Da Erve un saluto da Marco Zambianchi.
Da Carmagnola un saluto da Luigi Morielli.
Da Modena un saluto da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
E sempre da Milano c'è anche Laura. Lara, scusa, mi sfugge sempre il nome.
Ciao da Milano, Lilla 71 vi saluta.
Appuntamento a giovedì prossimo. Fino ad allora, ad Astra.